Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E questa è una vera e propria storia familiare, quella che vi stiamo per presentare. Una storia familiare con un denominatore comune, anzi due. Uno è la città di Parma, l'altro è il pallone. In più ci mettiamo anche Perth e l'Australia. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Abbiamo Alessandro Circati e suo papà Gianfranco. Buongiorno e benvenuti su Radio SBS.
Buongiorno.
Buongiorno.
Alessandro è in collegamento da Parma, Gianfranco invece da Perth. Iniziamo subito da Alessandro. Alessandro, tu ormai sei da un anno e mezzo nella città ducale e hai appena firmato un contratto che ti lega al Parma in Serie B. Insomma, un grandissimo momento per un australiano. Diciamo, australiano fatto e finito. Sei sì nato in Italia, ma da 6-8 mesi ti sei trasferito a Perth. Raccontaci di questa esperienza.
Era un'esperienza lunga perché abbiamo fatto molti giri intorno al mondo, però se alla fine abbiamo trovato la squadra proprio qui vicino a casa, ho firmato un contratto questo gennaio per 2 anni e mezzo.
Vicino a casa? Una frase che sì. Mi incuriosisce, ma casa tua non è Perth?
No, vicino a Parma, vicino dove sono nato, Fidenza.
Sei nato a Fidenza, trasferito da piccolino a Perth. Quando hai iniziato a giocare a calcio?
Ho cominciato a giocare a calcio per il Perth Soccer Club quando avevo 5 anni. Poi ho fatto tutte le giovanili lì fino all'under 14. Poi sono andato a giocare al Perth Glory e ho fatto 4 anni lì.
Tra l'altro mettendoti proprio in luce come uno dei giovani più interessanti.
No, non lo so, può darsi.
sentiamo il papà ridere. Tra l'altro, Alessandro gioca come difensore centrale e questa è una delle altre coincidenze, chiamiamolo così, di questa storia, visto che Gianfranco, lui stesso, era un difensore centrale a Parma, giusto?
Sì, io ero un difensore centrale. Questo forse ha agevolato un attimino anche Alessandro, perché magari sono stato in grado anche... se poco, di dargli qualche suggerimento di cosa fare e cosa non fare agli inizi della sua carriera. Perché Alessandro, sì, ha iniziato a giocare al Perth Soccer Club che aveva 5-6 anni, però era già un paio d'anni che giocava a casa. Lui, appena iniziato a giocare, lui sognava di fare l'ala destra, di correre, di fare tanti gol. Però dopo, ad una certa, penso che fosse l'allenatore dell'Under 11, ha deciso un attimino che secondo lui era meglio che Alessandro giocasse indietro perché riusciva a leggere bene la palla. Quindi da lì poi ha iniziato il suo development, dove ha iniziato a migliorarsi. È stato così, è stato un po' notato dal Perth Glory, dove qua nel WA vanno i ragazzi migliori. Poi da lì, sotto anche con l'aiuto degli allenatori lì, allenatori molto validi, sono stati in grado, insomma, di farlo migliorare tantissimo e portarlo alla ribalta. Alessandro, l'anno che ha lasciato per Glory, aveva vinto, adesso non mi ricordo come si dice esattamente, però aveva vinto, insomma, il ragazzo, il miglior giovane che si era messo in mostra durante l'annata calcistica. Ecco.
Alessandro molto modestamente era quello che gli volevo fare dire, ma Alessandro ha detto ma forse sì, ero bravo. In realtà sì, è bravo, visto che appunto poi è riuscito a trovarsi un contratto a Parma. Alessandro, spiegaci come si passa da giocare ala pensando di imitare Ronaldo e invece poi finire come difensore centrale cercando di imitare un altro portoghese che papà conosce bene, Fernando Couto.
Sì, io volevo fare l'attaccante, ovviamente, fare tanti gol. E dopo tanti anni giocare sull'ala destra, giocare anche sull'ala sinistra, mi hanno detto che, secondo il mio allenatore e il mio papà, non era la mia posizione più forte. Io dovevo andare a fare il difensore. Poi piano piano ho fatto un po' il centrocampista, poi il terzino, poi mi ha messo proprio lì in mezzo.
Lì in mezzo, adesso a 18 anni, stai cercando di farti un nome in Serie B con il Parma, ormai da un mesetto che sei nella panchina del Parma aspettando la tua occasione. Gianfranco, invece, negli anni 90, dopo aver fatto le giovanili a Parma, è stato un po' spedito su e giù per l'Italia. Raccontaci della tua carriera, Gianfranco.
Sì, sono stato un po' spedito perché comunque il Parma a quei tempi aveva altre esigenze, quindi io ho 18, i miei 19 anni, ma mi avevano mandato a giocare in C1 a Siracusa. Al ritorno da una buona annata, posso dire, mi hanno fatto firmare 5 anni di contratto e poi da lì è iniziata la mia giornata col Parma. Sono andato in giro a Salerno, abbiamo vinto il campionato tra la C e la B. Il Parma mi ha fatto ritornare, quell'anno lì era l'anno del 94 e quindi era l'anno che, per darti un'idea, c'era anche Zola che giocava a Spriglia, c'era Fernando Couto, Sensini, Benarrivo, insomma
c'era
avevamo
la nazionale italiana, tra l'altro.
Bravissimo, eravamo c'era una squadra, una media di 10 o 12 nazionali, ecco, io sono stato lì con loro 3-4 mesi, quell'anno lì loro hanno vinto la Coppa UEFA, solo che io poi sono tornato in prestito alla Salernitana. Da lì poi è iniziato il mio girovagare, evidentemente non sono mai stato bravo abbastanza per far parte della squadra del Parma, quindi mi hanno mandato un po' in giro e sono andato un po' in giro nei campi di B e di C, e fortunatamente sono stati più quelli di B che di C, posso anche dire di aver giocato anche 2 anni a Cagliari, è stata una bellissima esperienza, ho fatto Treviso, ho fatto 2 anni a Modena e sì, dopo una discreta carriera, posso dire, penso che sia 16 anni di carriera, ho deciso un attimino di attaccare le scarpe al chiodo e alla veneranda età di 34 anni ci siamo spostati in Australia con mia moglie Legna e Alessandro aveva appena un anno, ecco, un anno e qualche mese e ci siamo spostati.
Come sei finito a Perth?
Guarda, sono finito a Perth perché io, tramite il mio allenatore che si chiamava Sergio Buso, la povera anima di Sergio Buso, è l'allenatore dei portieri che poi è morto 7-8 anni fa, lui conosceva un certo Nick Tana che ai tempi era il presidente del Perth Glory. Io volevo andare a fare un'esperienza all'estero a tutti i costi, avevo questo sogno e mi hanno proposto la possibilità di andare al Perth Glory. Ci sono andato per 6 mesi, è stata un'esperienza bellissima a livello di vita, a livello di carriera il calcio ancora non era così popolare come era adesso e a me non conveniva fermarmi in Australia perché avevo solo 28 anni, quindi sono tornato in Italia, fortunatamente ho trovato un contratto di 5-6 mesi col Treviso in B, abbiamo perso la Serie A all'ultima domenica, però poi da lì l'allenatore Bellotto mi ha portato a Cagliari a fare altri 2 anni di contratto lì, poi sono andato a Padova e poi sono andato un po' in giro, ecco.
Mi sembra di capire che Perth ti sia rimasta nel cuore, visto che poi sei mesi sono stati il seme per il resto della tua vita.
Sì, abbiamo trovato una famiglia di amici che per noi è quasi famiglia, anzi è famiglia, e niente, ci siamo trasferiti qua perché secondo la nostra opinione, io e di mia moglie, era forse uno dei posti migliori al mondo per crescere la nostra famiglia e dare la possibilità a loro di un domani, insomma, di vivere una vita molto bella. A noi piace molto, piace il ritmo della vita e insomma non ci siamo mai pentiti, ecco. È un po' complicato, cioè, se uno vuole giocare a pallone a certi livelli, perché adesso ci troviamo ad avere il figlio a 14.000 km di distanza, però purtroppo sono le cose da pagare se poi vuoi che tuo figlio, insomma, faccia quello che vuole della vita, ecco.
Tra l'altro, questa, lo ricordiamo per gli ascoltatori di SBS, è la prima intervista seria di Alessandro, che io mi terrò gelosamente per quando fra 4-5 anni esordirà in nazionale. Non si sa quale, se quella italiana o quella australiana, per dire. Noi di SBS siamo arrivati primi e siamo in collegamento con Gianfranco e Alessandro, la famiglia Circati, che ci sta parlando delle loro rispettive carriere. Alessandro, diciamolo chiaramente, chi è più bravo, papà o figlio?
Figlio, no, scherzo, no, non lo so.
No, devi motivare però.
non ho mai visto giocare, poi io non ho ancora cominciato, quindi dirlo già adesso è troppo presto.
Qual è la cosa più difficile però per un diciottenne ritrovarsi nei professionisti? È più un problema di fisico, più un problema di tecnica, di tattica? Raccontaci.
No, di fisico no, ogni persona è diversa ovviamente, io ce l'ho il fisico, però è più difficile all'inizio quando ti devi abituare ai ritmi, poi dopo una settimana, 2 settimane è normale, come un allenamento normale, solo che devi sapere che sei con i più vecchi, quindi ovviamente devi rispettare loro, se loro ti dicono qualcosa non li vai contro, perché loro hanno fatto, no, ci sono quelli con 33, 35, 30, 43 anni come Gigi,
ricordiamo appunto che Gigi Buffone è il tuo compagno di squadra e potrebbe essere tuo padre.
Quasi, sì.
Raccontaci di Buffon, com'è stato per lui ritornare in Serie B? Dal di fuori si pensa che appunto un giocatore così pieno di successi, considerato uno dei portieri più forti della storia del calcio, vederlo a Parma fa un po' impressione, però ti fa pensare che magari ha così voglia di giocare a calcio che a lui non interessi. È così?
Sì, lui secondo me poteva facilmente trovare una squadra dove voleva, ovviamente non in una squadra come il Real Madrid e il Barcellona, però una squadra in Serie A la trovava. Però secondo me voleva venire al Parma perché lui ha cominciato qui, ha visto il Parma son retrocessi in Serie B e il suo sogno era di farli ritornare su in Serie A.
Parma che non sta andando benissimo, metà classifica in questo momento un po' senza infamia e senza lode.
Hanno cominciato un po' non bene e adesso abbiamo il nuovo mister e speriamo che ribaltano la classifica.
Gianfranco, tu hai avuto la fortuna in un certo senso di giocare a calcio da professionista negli anni 90, che è considerato una delle età dell'oro del calcio italiano, e in effetti nella tua esperienza a Parma i nomi con cui giocavi sono praticamente tutti nella storia del calcio. Chi era il più forte?
Ma posso dire senza dubbio Gianfranco Zola. Poi quell'anno lì, da lì è andato al Chelsea, ma era fortissimo perché... non solo si allenava, ma rimaneva lì anche ore dopo l'allenamento a provare le calci di punizione, a provare a calciare. Aveva una cultura del lavoro che era impressionante. Da lui mi ricordo che c'era anche Tino Asprilla, che era molto molto forte ai tempi. Avevamo diversi giocatori forti, però lui era quello che secondo me era un po' di un altro pianeta, ecco, era molto molto forte. Poi avevamo Sensini, che ai tempi era il capitano della nazionale argentina, anche lui molto molto forte. In difesa c'era Fernando Couto, che era lui il capitano del Portogallo.
Era così cattivo come sembrava Couto?
Sì, era molto molto, diciamo, era molto molto fisico, molto corretto, ma molto molto fisico. Sulle ali noi avevamo i fluidificanti, a quei tempi c'era Benarrivo e c'era Di Chiara, che erano un po' che poi i fluidificanti della nazionale italiana di sacchi, quindi diciamo che c'erano tanti giocatori forti, però nel piccolo certi avevano una cultura del lavoro che era superiore agli altri, quindi non a caso hanno fatto anche delle carriere molto molto importanti.
Allora, momento gossip, è vero che Faustino Asprilla era fuori di testa, come si diceva?
Ma Faustino era un po' matto, quello sì. Tra l'altro mi è capitato spesso di uscire, però sì, lui era un po' matto, era il suo modo di vivere, era il suo modo, insomma, la vita in Colombia è così, quindi lui era molto matto, però con Nevio Scala, Nevio sapeva benissimo, il mister sapeva benissimo come tenerlo a bada, ecco. All'inizio ha dovuto un attimino adeguarsi, poi dopo, sai, il club era un club molto importante, c'erano tante persone in giro, quindi c'erano anche persone dedicate a lui, cercare di spiegargli un po' com'era la mentalità e come doveva comportarsi un professionista serio in Italia, ecco.
A proposito di professionisti, vorrei chiedere a entrambi un parere sui calciatori moderni e i calciatori di una volta. Insomma, molti calciatori, come tutte le persone vecchie che dicono ai miei tempi sì che c'era il vero calcio, dicono che adesso non c'è più spirito di gruppo nella squadra, sono tutti abituati ad andare a stare su Instagram e Facebook, è una cosa molto più individualistica di una volta. Cosa ne pensate, Alessandro? C'è un tocco di verità in ciò?
Dipende. Sì, ovviamente tutti adesso vanno nel spogliatoio prima dell'allenamento. Sei su Instagram, sei su Facebook, sei su quello che vuoi. Però poi quando scendi nel campo siete tutti uniti.
Parli con uno, io non ho Facebook, quindi ho Instagram perché me l'hanno messo sul mio telefonino. Io penso che sì, i ragazzi di oggi, i professionisti di oggi sono un po' più complicati. Non voglio dire una cosa che magari non conosco, perché non conoscendo molto bene io cosa fanno adesso, perché ormai io da qualche anno ormai che mi sono ritirato. Penso che prima magari nello spogliatoio si parlava, si scherzava, si andava al ristorante, si parlava, si scherzava. Adesso io vedo, poi magari non so se mi sbaglio, sono i ragazzi che sono tutti attaccati al telefonino. Quindi il rapporto umano è cambiato parecchio. Secondo me i ragazzi sono più abituati a parlare con il loro telefonino che a parlare con le persone. Cosa è meglio, cosa è peggio, non sta a me dirlo. Ai miei tempi era vietato il telefonino negli spogliatoi, era vietato il telefonino nel pullman, era vietato il telefonino quando si era tutti assieme.
Beh, anche perché anche a metà degli anni 90 i telefoni erano dei mattoni.
Esatto, ma poi a parte che costavano anche un botto, però insomma era un modo un pochettino di far gruppo. Adesso io non lo so, ti ripeto, non dico, Alessandro sempre lì negli spogliatoi, penso che ha fatto anche amicizia con dei ragazzi, quindi si divertono anche. Però è un po' più diversa, è un'amicizia un po' più così social, diciamo. Io non mi sarei mai immaginato, insomma, non avrei mai pensato di smettere sul telefonino e far sapere a tutti gli altri quello che facevo oggi, quello che farò domani, quello che ho fatto ieri. Qua invece sembra di moda che tutti devono sapere tutto di tutti, quindi si vede che l'età sono un po' passato di moda io, Carlo. Ecco. Non lo so.
Senti Gianfranco, ma invece può un genitore essere obiettivo sulle capacità calcistiche del figlio?
Secondo me sì, solo che è molto più facile se magari è una cosa che tu hai fatto, e quindi se ragioni con la testa non ragioni col cuore, ecco, solo quello. Non è facile.
Tu dici, io ho visto come funziona il professionismo e hai detto posso pensare che Alessandro abbia le capacità di farlo, però proprio perché hai fatto il calciatore.
Sì, io adesso non, magari io sono l'unica persona, l'ultimo che devo parlare, però l'unica cosa che insomma mi sono permesso di dire, posso, 3 o 4 anni fa, io ho 2 figli. Uno che appena mi hanno chiesto, ho detto semplicemente no, questo ragazzo qua secondo me nel pallone non ha un futuro e ha deciso, ha preso strade diverse, quindi lui ha fatto cose diverse. Con Alessandro ho detto, Alessandro è uno che se con un po' di fortuna e con tanto tanto lavoro, se ci crede, si può togliere delle soddisfazioni. Poi a che livello starà lui a guadagnarsi la fiducia dell'allenatore e del club? Adesso ho un'ottima possibilità perché comunque gli hanno fatto un contratto di 3 anni con l'opzione di altri 2, quindi lui ha tempo, però non si deve sedere. Penso che insomma questo contratto gli deve servire da stimolo per andare nel next level, perché questo è solo l'inizio. Solo lui può dire dove e quando, però secondo me se ci si mette con la testa ed è disposto a fare dei sacrifici, perché nessuno ti regala niente, poi in questo momento vive col Covid, lontano dalla famiglia, fa un freddo boia, non è facile, però se stringe i denti e tiene duro, secondo me qualche soddisfazione ce la può regalare un po' a tutti.
Vabbè, io l'ho detto per primo, Alessandro in nazionale entro 5 anni, quale non si sa. A questo proposito, Alessandro, tu hai la doppia cittadinanza, cosa sceglieresti? Facciamo fantacalcio, se ti chiamassero entrambi le nazionali.
Non lo so, è una scelta che devo pensare, perché per me giocare con tutte e due, l'Australia e l'Italia, è un onore, e quindi mi servirà delle notti che penso un po' da solo con i miei genitori, con amici, con chi voglio, poi mi devo prendere la decisione se quel giorno arriva.
Però comunque sì, la decisione di andare ormai in Italia, ritornare, l'hai presa, immagino che sia stato molto duro all'inizio.
Sì, all'inizio non era la prima scelta, la prima scelta era per andare in Inghilterra, anche per la lingua, perché a quei tempi lì l'italiano non lo parlavo benissimo, quindi la prima scelta era per andare in Inghilterra. Poi mi sono ritrovato qui e la scelta era la mia e ho scelto di stare qui al Parma.
Gianfranco, invece un'ultima domanda, com'è stato abbandonare il figlioletto e vederlo spiccare il volo verso l'Europa?
Non è stato facile, però se è quello che vuole fare, noi ce ne dobbiamo fare una ragione, ecco, perché comunque le volte che abbiamo parlato anche con Alessandro, se lui vuole veramente fare professionista a pallone, non può giocare in Australia. Non è che non può, se ha la possibilità di scegliere e ha delle opportunità in Europa, penso che l'Europa sia la prima scelta, deve essere la prima scelta, semplicemente anche per visibilità, ecco. Alessandro, lui aveva chiuso un contratto con il Leicester City, però purtroppo causa Brexit non siamo riusciti a depositare il contratto, quindi è saltato l'accordo. Quindi
da comunitario è diventato extracomunitario?
Lui, non avendo noi il passaporto inglese, noi eravamo sì, non potevamo visto che lui aveva 17 anni, lui non poteva andare a lavorare in Inghilterra perché non avevamo il passaporto inglese. Quindi lì è saltato, da lì ci siamo messi, cosa vuoi fare, cosa non vuoi fare. Alla fine, secondo me, ha fatto la scelta migliore per lui, per la sua carriera, per il suo futuro. Perché comunque se vuoi provare a fare professionista, devi stare in Europa il più lungo possibile. Poi dopo, se non ci riuscirà, proveremo la fortuna in Australia, però per adesso insomma lui deve stare dove deve stare nei campionati dove c'è più visibilità, che poi sarebbe quello inglese, italiano, tedesco, francese, olandese, tutti in quelli lì, anche perché poi io vedo i giocatori che giocano per le nazionali, per la nazionale australiana, penso che la maggior parte vengono tutti da squadre europee, ecco, quindi non è un caso quello.
Insomma, tanti aspetti nella storia di Alessandro, non ultimo essere stato una vittima della Brexit per la sua carriera di calcio. Non mi resta altro che augurarti un grandissimo in bocca al lupo, Alessandro, e grazie per essere stato qui con noi a raccontare la tua storia su Radio SBS.
Grazie, grazie a te.
E un ringraziamento anche a Gianfranco, al papà Gianfranco Circati. Grazie Gianfranco per averci raccontato la tua storia, in bocca al lupo.
Grazie a te, Carlo.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.